Ciao a tutti e a tutte, eccoci al nono episodio di Le parti noiose tagliate, un podcast di Silenzio in Sala che racconta storie di cinema. Io sono Aurora Tamigio.
E io sono Samantha Ruboni.
Il film di cui parliamo oggi è un vero cult, è il film di una generazione, Trainspotting di Danny Boyle. Che Trainspotting parli di droga lo sappiamo tutti. Ecco perché, in questa puntata, preferiamo chiacchierare di un altro aspetto di questo film iconico. Vi raccontiamo di come Trainspotting, nel 1996, abbia narrato la Scozia in modo inedito, abbattendo gli stereotipi. Il risultato, a suo tempo, è stato un film crudele. Ma con il passare degli anni, possiamo dire che Trainspotting abbia fatto conoscere davvero la Scozia nel mondo. Iniziamo? Sigla!
In questo periodo sul web è tutto un imperversare di foto di Ewan McGregor e noi siamo anche contente, devo dire. Su Netflix è arrivata la serie TV Alston, di cui è protagonista. In casa Disney si fa un gran parlare della serie su Obi-Wan Kenobi e intanto si festeggiano i 20 anni di Moulin Rouge. Ma io penso che, se si vuole rendere omaggio al talento di Ewan McGregor, Trainspotting sia il film più azzeccato, che poi forse è anche il film che lo ha portato alla ribalta. Devo dire che l'idea di questa puntata è più mia che di Aurora, anche perché a te, Auro, non è che Trainspotting vada molto a genio, sbaglio.
No, non sbaglio affatto. Non mi sono mai ripresa da quella volta che mi hanno fatto vedere Trainspotting a scuola in autogestione, per discutere di disagio giovanile e droga. Alla fine, quando scattava il dibattito, avevo tanta voglia di sbattere la testa contro il muro. In più, è un film che hanno citato, preso in giro, parodiato tutti. A un certo punto, tra fine anni 90 e inizio anni 2000, non se ne poteva veramente più di vedere la scena del peggior cesso della Scozia. Adesso, comunque, va molto meglio. Sento di potercela fare a chiacchierare per mezz'ora di Trainspotting, ma si è messo agli atti che lo faccio soprattutto per Ewan McGregor.
Che comunque è un ottimo motivo, però è sempre così quando un film diventa un cult e Trainspotting è un cult a tutti gli effetti. Nel 1999 viene inserito al 10° posto nella lista dei migliori 100 film britannici del XX secolo. Nel 2004 è definito miglior film scozzese di tutti i tempi. La sua colonna sonora è ormai leggenda. E anche se oggi, ai nostri occhi, sembra visto e stravisto, nella seconda metà degli anni 90 non era affatto scontato raccontare di droga come fa Trainspotting. E non era scontato neppure raccontare il disagio dei giovani nel vivere in Scozia, la loro identità di scozzesi, costretti costantemente a confrontarsi con i cugini inglesi. Ma di tutto questo parleremo tra poco. Prima però facciamo molti passi indietro e torniamo con la mente al febbraio del 1996, quando la Tube di Londra viene letteralmente invasa da poster sulla cui banda arancione compariva la scritta Trainspotting. È il poster ufficiale del film, che si fa decisamente notare. I più nerd tra noi sanno che è stato realizzato dallo studio creativo Stilo Rouge, noto soprattutto per le cover degli album tra cui Park Life dei Blur.
Nel 1996 Trainspotting è pronto a esplodere. Danny Boyle lo ha diretto con un budget di 1,5 milioni di sterline e una base solidissima, il romanzo generazionale di Irvin Welsh a fare da sostegno, per la sceneggiatura di John Hodge.
Irvin's book is a collection of short stories, that's how it was conceived, rather than as a novel. So there's no really clear narrative that runs through it, and they're fantastically entertaining diversions into the lives and into the minds of other minor characters. And I felt that to try and represent that was going to build a hopelessly complex film that would be really unfollowable for an audience. However, we spent a long time talking about it, and then we settled on who we felt was the key character. That's Mark Renton, who's eventually played by Ewan McGregor in the film, and he was the book's most articulate voice. And we decided to structure a sort of narrative around a period of his life, and so that everything that wasn't in the book that related to that journey we left out.
Il film segue le vite di un gruppo di amici a Edimburgo, gli eroinomani Renton, Spud, Sick Boy, Tommy e il violento Bagby. Il problema è che le persone che fanno i film sulla droga li fanno fottutamente depressivi. Noi volevamo fare un film che desse davvero il brivido della cultura della droga e riflettesse sul divertimento che dava. Questo è ciò che fu davvero scioccante del libro, perché osava dire che è fottutamente meraviglioso. Dichiarò così Danny Boyle nel 1996.
You can't keep going around saying, just telling people through the media, through art, you mustn't do drugs because they'll ruin you. Because there are a lot of people exploring them themselves to certain relative degrees of safety, you know? And I think that's one of the joys about the book is that it tells you the truth about the other side. It doesn't flinch to tell you what can happen to you, but it also tells you just how extraordinary these drugs can be.
Anche se il film viene girato in sole 7 settimane e mezzo, la tensione di Danny Boyle per i dettagli è maniacale e le citazioni cinefile si sprecano. Boyle chiede al cast di rivedere vecchi film come Lo Spaccone, L'Esorcista o Arancia Meccanica, e questi riferimenti ci sono anche nel film. Come nella famosa sequenza del Vulcano Bar, ripresa dalla scena del latte più di Arancia Meccanica. Oppure, altro classico che non ci si aspetterebbe di vedere citato in Trainspotting, la scena in cui Spud trova i soldi nell'armadietto è ispirata a C'era una volta in America di Sergio Leone. Ma non solo i film fanno da ispirazione, anche i video musicali. Nella prima sequenza troviamo una scena che ci ricorda il video dei Clash Bank Robber del 1980 e molteplici sono i riferimenti ai Beatles. Oltre alla famosa citazione di Abbey Road, quando i protagonisti attraversano la strada per entrare in un hotel a Londra, anche la scritta nella casa della madre superiora. Qui la citazione è della canzone Happiness is a Warm Gun, che dice in una strofa Mother Superior jumped the gun. E sempre ispirata ai Beatles è la sequenza del treno in campagna. I protagonisti qui sono nella stessa posizione in cui è ritratta la band di Liverpool sul retro della copertina dell'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
A proposito di musica, la colonna sonora di Trainspotting è una delle più famose del cinema, nominata ai Brit Award. È composta da pezzi iconici come Last for Life di Iggy Pop, Born Sleepy di Underworld, Atmosphere dei Joy Division, A Perfect Day di Lou Reed. L'unico brano originale, composto appositamente per il film, è dei Blur. Damon Albarn ha registrato il brano Closet Romantic esclusivamente per il lungometraggio diretto da Danny Boyle.
Un'ultima cosa sulla musica. Solo io mi sono chiesta come mai gli Oasis non siano presenti nella colonna sonora di un film britannico degli anni 90. 20 anni dopo l'uscita di Trainspotting si è scoperto che avevano rifiutato la possibilità di prendere parte alla realizzazione della colonna sonora. Noel Gallagher, tra l'altro, è un grande amico di Danny Boyle. Ecco cosa ha dichiarato in un'intervista del 2019. Nessuno me l'aveva detto che trattava quegli argomenti, perché nel titolo non è stato scritto eroina? Non avevo mai sentito parlare di Irving Welsh. Non sono molto intellettuale, non leggo libri. Trainspotting, un film sulla ricerca di treni. Ero tipo, nah, stai bene amico. Non sapevo che sarebbe diventato uno dei più grandi film britannici di tutti i tempi.
Al contrario di Noel Gallagher, Ewan McGregor ha invece capito subito che Trainspotting sarebbe stato il film svolta della sua carriera. L'attore ha dichiarato che per prepararsi al ruolo di Renton ha letto tantissimi libri sull'eroina e sul crack e sembra si sia trovato a tanto così dal provare in prima persona una dose di eroina. Alla fine però ha lasciato perdere. Visto che iniziare a drogarsi poteva apparire un tantino estrema come attività di documentazione, si è preferito ricorrere a dei veri e propri mentori. Fonti di ispirazione per i protagonisti e consulenti del film sono stati i membri della Carlton Athletic Recovery Group, squadra di calcio del Recovery Group fondato nel 1985 dall'ex alcolista e tossicodipendente David Bryce.
Well, it's funny, we had 2 weeks rehearsal and we learned a lot about drugs and we worked with the Carlton Athletic boys in Glasgow, ex-junkies who are, we played football with them and one of the men came in to show us how to cook up heroin and stuff, with cookery classes with them and stuff. And after the 2 weeks it was like heroin was just wasn't a big deal anymore, you know.
Senza saperlo avete già visto la Carlton Athletic Recovery Group in azione. È la squadra avversaria a quella del gruppo di protagonisti di Trainspotting, che si vede nelle prime immagini del film durante la partita di calcetto. La storia della Carlton Athletic è molto interessante ed è stata raccontata da un articolo di Vice. Se siete interessati ad approfondirla, vi lasciamo il link nella descrizione. Il Carlton Athletic Recovery Group sorge nell'East End di Glasgow, una zona popolare che ospitava la working class come anche parte della criminalità cittadina. Oggi questa zona della città è negli itinerari turistici, ma fino a non molto tempo fa l'aspettativa di vita del quartiere non raggiungeva i 70 anni e per anni i poveri e i tossicodipendenti sono stati le vittime delle politiche di Margaret Thatcher.
Abbiamo voluto parlare del Carlton Athletic Recovery Group per entrare nel cuore di questa puntata. Il modo in cui Trainspotting ha raccontato il disagio e le incertezze dei giovani scozzesi. I racconti della squadra del Carlton Athletic Recovery Group sono serviti a costruire la sceneggiatura e i personaggi di Trainspotting, e da questi racconti emerge come il senso di appartenenza scozzese si componga di un'identità combattuta, fatta di incertezze e di insicurezze. È quello che viene chiamato Scottish Cringe, un mix di senso di inferiorità, autocommiserazione e imbarazzo per l'essere scozzesi. Uno stato d'animo che fino agli anni 90 si abbinava alla vita in un paese afflitto dalla deindustrializzazione, dalla disoccupazione e dal classismo. Il disagio e l'incertezza di cui parlano i membri del Carlton Athletic Recovery Group è lo stesso che tocca Mark Renton e gli altri protagonisti di Trainspotting. Ancora nel 2020, i dati ci dicono che la Scozia è il paese europeo in cui si muore di più per abuso di sostanze stupefacenti. Il tasso è talmente alto che è addirittura 15 volte superiore alla media europea.
Siccome siamo per parlare di identità, occorre una premessa. Noi non sapremo davvero dire se Trainspotting è un film scozzese. Il romanzo da cui tratto è di un autore scozzese. La produzione è genericamente britannica. Il regista che lo dirige, Danny Boyle, è nato a Redcliffe, tra Manchester e Bolton. Il cast è per lo più scozzese, ma non del tutto. Johnny Lee Miller, che interpreta Sick Boy, è nato vicino a Londra. Tuttavia il cast recita con accenti scozzesi e slang scozzese, tanto che nella sequenza del nightclub la conversazione tra Spud e Tommy è sottotitolata in lingua originale, a sottolineare la difficoltà per il pubblico non scozzese nel capire gli accenti. Insomma, sul considerare o meno Trainspotting un film scozzese c'è da discutere. Sicuramente però è ambientato a Edimburgo. È stato notato come Trainspotting non mostri mai le attrazioni turistiche di Edimburgo sullo schermo. La capitale scozzese è dipinta come una città provinciale e banale, e l'ideale turistico ufficiale della Scozia viene rimosso dalle esperienze quotidiane dei personaggi, come nella sequenza in cui Renton, Tommy, Spud e Sick Boy visitano le Highlands. Indicando la montagna, Tommy fa appello al loro senso di orgoglio nazionale. Ed è qui che Renton si esibisce nel suo monologo su quanto faccia schifo essere scozzesi.
Doesn't it make you proud to be Scottish?
It's shite being Scottish! We're the lowest of the low! The scum of the fucking earth! The most wretched, miserable, servile, pathetic trash that was ever shot into civilization! Some people hate the English, I don't! They're just wankers! We, on the other hand, are colonized by wankers! Can't even find a decent culture to be colonized by! We're ruled by effete assholes! It's a shite state of affairs to be in, Tommy, and all the fresh air in the world won't make any fucking difference!
In Trainspotting l'identità scozzese è rappresentata come banale, in netto contrasto con la britannicità esibita nelle sequenze del film ambientate a Londra. Ogni elemento che nel film identifica la Scottishness appare deprimente, come la passione calcistica per una squadra che non vince mai, l'Hibernian, o come i giocattoli e l'arredamento tradizionale fuori moda della stanza di Renton. L'eroina, viene detto più o meno esplicitamente nel film, è la via di fuga dall'essere scozzesi. Al contrario, Londra è rappresentata attraverso una serie di immagini turistiche, il Tower Bridge, Carnaby Street, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, e l'uso di simboli familiari della Britishness, i taxi neri o gli autobus londinesi. In più, mentre Londra è rappresentata come una città multietnica e variopinta, Edimburgo è caratterizzata dalla sua omogeneità culturale. Tutti i personaggi scozzesi appartengono allo stesso gruppo etnico e di classe, e sono tutti ai margini della società.
Trainspotting, il film e prima ancora il libro, si basa su una violenta critica al thatcherismo. Basti pensare all'incipit del film, famosissimo, e al suo epilogo. Lo spettatore è portato a detestare la vita che viene chiesto ai protagonisti di scegliere. Persino dopo aver visto la bassezza delle loro condizioni, non è felice di vederli uniformarsi a ciò che la società ha scelto per loro. Mark Renton cita Margaret Thatcher quando dice:
"There was no such thing as society, and even if there was, I most certainly had nothing to do with it."
Qui Marx si riferisce a uno speech della Thatcher, dove dichiarava: "There is no such thing as society, there are only individual men and women, and there are families."
Il tema lo abbiamo anticipato noi, ma per parlarne abbiamo chiamato Stefano Berra, che ha studiato a lungo la Scottishness in Trainspotting.
Allora, io vorrei parlare di un luogo particolare in Trainspotting che credo racconti più o meno direttamente diverse cose interessanti sulla Scozia e su cosa voglia dire essere scozzese. Vi vorrei parlare un po' della stazione ferroviaria nelle Highlands dove Tommy porta Renton, Spud e Sick Boy a un certo punto del film, diciamo per prendere una boccata d'aria e per provare a farli sentire orgogliosi di essere scozzesi. La prima volta che ho visto il film ricordo di aver pensato che di sicuro quella doveva essere una location creata apposta per il set. Pensai, chi mai avrebbe potuto costruire una stazione così nel mezzo del nulla? Beh, invece, quella stazione esiste davvero e si chiama Crow, ed è sulla linea ferroviaria che si chiama West Highland Line, che va da Glasgow a Fort William. Il bello è che in realtà è proprio come sembra nel film, è una banchina nel mezzo del nulla. Si tratta di una delle stazioni più remote della Gran Bretagna, nel mezzo di quello che si chiama Rannoch Moor, che è a tutti gli effetti un grande pantano. Ci si arriva solo in treno, non c'è strada pubblica d'accesso, c'è solo una strada sterrata che porta ad una loggia di caccia. È un luogo abbastanza desolato, molto brullo, praticamente senza vegetazione, ma anche un luogo che dà un vero senso di selvaggio. Se uno va a camminare lì, per miglia e miglia non trova nulla, se non montagne e loch, ovvero quei laghi glaciali lunghi e stretti tipici della Scozia. Bene, non è un caso che Tommy, quando vuole portare gli amici in un luogo che li faccia sentire fieri di essere scozzesi, li porti proprio lì. Per gli stranieri, per chi non è scozzese, queste sono proprio alcune delle immagini che la Scozia evoca, cioè antichi castelli dilapidati affacciati su un loch in mezzo alle Highlands. Ma la cosa interessante è che anche per chi è scozzese, questo è uno dei caratteri centrali che contraddistinguono il proprio senso di appartenenza, il proprio essere scozzesi. La BBC, la TV nazionale britannica, qualche anno fa fece un sondaggio in Scozia e venne fuori che il fattore più importante che definisce più fortemente il carattere nazionale è il paesaggio. E con il paesaggio si intende appunto quello delle Highlands, selvaggio, che piace tanto a Tommy in quella scena. Ed è più importante nella testa degli scozzesi, secondo quel sondaggio, anche della loro storia o delle loro tradizioni. Ecco perché è interessante questa cosa. Perché in realtà nelle Highlands non ci vive praticamente nessuno. La Scozia è in realtà uno dei paesi più urbani d'Europa. In Scozia l'83% della popolazione vive in città, contro per esempio solo il 70% in Italia. E chi davvero vive in zone remote nelle Highlands sono solo circa 300.000 persone, ovvero il 6% della popolazione di oggi. E non a caso il buon Spud, che è un po' la voce della verità, quando viene trascinato da Tommy a camminare per le Highlands in scarpe da ginnastica ed equipaggiato principalmente con una borsa di plastica con dentro delle lattine di birra, gli dice: Tommy, ma che questo non è mica naturale. Voi direte: beh, è normale che in un posto remoto e selvaggio non ci viva molta gente. Ecco, una cosa interessante per chi conosce la storia della Scozia è che in realtà le Highlands non sono sempre state un luogo selvaggio e disabitato. E il modo in cui sono diventate un luogo selvaggio e disabitato è uno dei fattori che spiega meglio cosa sia la Scozia oggi. Se uno guarda una cartina della Scozia del 1700, per esempio, si accorge subito che le Highlands erano piene di decine e decine di piccoli centri abitati. Nel 700 più della metà della popolazione scozzese viveva in questi piccoli insediamenti nelle Highlands, in cui la vita sociale era guidata dalle tradizioni dei clan, dove veniva parlato il gaelico e dove la terra era essenzialmente gestita in comune. Ecco, da metà del Settecento, però, la Scozia cambia faccia. Nel giro di un secolo, 150.000 persone vengono cacciate dalle terre che occupavano, in un fenomeno che viene chiamato clearances, cioè praticamente uno sgombero più o meno forzato. Queste persone vengono cacciate da parte di proprietari terrieri, a cui fa comodo avere luoghi disabitati, perché fanno più soldi usandoli per allevare pecore e produrre lana in scala industriale, rispetto ai miseri affitti che ricevevano dagli abitanti. E quando vengono cacciate, queste persone si trasferiscono nelle città della pianura, come Glasgow o Edimburgo, che diventano sempre più grandi, oppure emigrano in America, in Canada o altrove. Il risultato è che dopo due secoli solo il 20% degli scozzesi vive nelle Highlands, e oggi molto meno, e le Highlands diventano il luogo disabitato che conosciamo oggi. Ecco, qui si inserisce un altro fattore centrale del senso nazionale scozzese, ovvero il non essere inglesi. Il fenomeno delle clearances viene legato fortemente alla fine dell'indipendenza della Scozia e all'unione con l'Inghilterra all'interno della Gran Bretagna. Questo perché si accompagna nello stesso periodo ad una perdita molto sentita della lingua e tradizioni gaeliche in favore della cultura dominante inglese. Ed è qui che arriva Renton con la sua tirata sempre nella stessa scena, in cui si lamenta che gli scozzesi sono la feccia della feccia e secondo lui sono stati colonizzati da un popolo di segaioli, ovvero gli inglesi. Ecco, anche in questo caso non è che sia proprio così. In realtà cacciare gli abitanti scozzesi dalle Highlands sono stati essenzialmente proprietà di terrieri, anche loro scozzesi, non inglesi. E per quanto riguarda la colonizzazione, beh, in realtà il primo re del Regno Unito di Scozia e Inghilterra è stato un re scozzese, Giacomo VI di Scozia. Ma in ogni caso questa opposizione è un elemento molto forte del carattere nazionale. Per dare un esempio molto semplice, adesso, durante gli europei di calcio, se uno chiede a uno scozzese per che squadra tifi, è facile che ti risponda: per due squadre, per la Scozia e per chiunque giochi contro l'Inghilterra. Dunque, questi sono solo due elementi importanti nel carattere nazionale scozzese. Ce ne sono molti altri, le tradizioni, la cultura e così via. Ce ne sono anche di più prosaici, come i due drink nazionali scozzesi. Quello più scontato, cioè il whisky, è quello che effettivamente è più popolare in Scozia della Coca-Cola, ovvero l'Iron Brew, che è una bevanda analcolica di colore arancio radioattivo, tipo faccia di Donald Trump, che ha un sapore a metà fra le bubblegum e la ruggine. Ma per tornare a noi, già da questi due tratti si vede bene che il carattere nazionale scozzese, la Scottishness, sia una combinazione di realtà e di mito, come del resto in fondo qualunque carattere nazionale in giro per il mondo. Ora, il film di Trainspotting, secondo me, parla per il 90% di droga e per il 10% di Scozia, mentre nel libro di Irvine Welsh di Scozia si parla molto di più. E in lingua originale, il libro è addirittura scritto in una lingua che più che inglese è un tentativo da parte di Welsh di riprodurre la parlata e l'accento scozzese sulla carta stampata. Ma nonostante questo, anche il film ha dato un'idea chiara, soprattutto all'estero, che essere scozzesi in realtà non ha molto a che fare con l'immagine del popolo delle Highlands che, per esempio, ne dà Braveheart. Piuttosto, ha a che fare con i problemi di una nazione molto urbanizzata e che ha sofferto più di altre le conseguenze della deindustrializzazione. Ora, questo il film lo rende molto bene, così come rivela bene una serie di aspetti dell'identità nazionale molto meno romantici, come per esempio lo stereotipo dell'uomo duro, che in realtà è un sociopatico violento, ovvero Francis Bagby. E d'altro lato, rende molto bene anche altri aspetti del carattere nazionale più positivi, come lo humor, a volte più nero, ma anche più coinvolgente e autoironico di quello che viene più in generale riconosciuto come British humor.
Ma lungi da noi raccontarvi la Scozia come un luogo triste e deprimente. Noi amiamo la Scozia e, esattamente come Sick Boy, viviamo nella venerazione di Sean Connery. Trainspotting, infatti, ha contribuito a rendere famosa nel cinema non solo Edimburgo e la difficile identità scozzese, ma anche la sua cultura pop. Sean Connery è forse il suo più celebre volto. L'attore è stato 007 per ben 6 pellicole, dal 1962 al 1971. È lui l'idolo del personaggio di Sick Boy, che passa il tempo a citare i suoi film e a disquisirne. Alcuni critici hanno sottolineato come è vero che Sick Boy ammiri Sean Connery, ma la Scottishness che l'attore incarna è ai suoi occhi del tutto priva di valori positivi. Del resto, Sean Connery è un attore scozzese, diventato una grande star del cinema, interpretando un agente segreto inglese.
Sull'eredità di Trainspotting c'è qualcosa da dire. Il film è stato indicato da parte della critica come un esempio di nuovo cinema scozzese, che lascia dietro di sé gli stereotipi imposti da registi provenienti da fuori regione. Invece delle romantiche Highland, viene mostrata una Scozia urbana e contemporanea. Ma a dispetto del ritratto spietato che emerge nel film, possiamo dire che Trainspotting abbia cambiato l'immagine della Scozia? Il cambiamento culturale della Scozia è in gran parte dovuto al cambiamento politico e a due referendum che hanno reso palese come il tema della cultura e dell'identità in Scozia sia un fatto politico. Il primo è stato il referendum del 1997, in cui il 74% dell'elettorato ha sostenuto la formazione di un parlamento scozzese.
Nel 2013 questo nuovo senso di identità ha raggiunto il punto di ebollizione quando il Parlamento ha annunciato che l'anno successivo si sarebbe tenuto un referendum sulla questione. La Scozia dovrebbe essere un paese indipendente? La comunità creativa scozzese si è rapidamente mobilitata attorno a una vivace campagna per il sì. Sebbene la campagna alla fine non abbia avuto successo, molti artisti scozzesi sono diventati voci del movimento per l'indipendenza. E la voce scozzese sta riemergendo nella musica e nella letteratura, ma anche nella moda, con stilisti come Siobhan Mackenzie e 21st Century Kilts, che reinterpretano il kilt usando tessuti improbabili come il denim e la pelle.
Ma l'accento scozzese non è mai stato accettato del tutto. Alla fine degli anni 80, il duo The Proclaimers è stato duramente deriso in tutto il Regno Unito per aver osato cantare con i loro accenti rozzi, in particolare in Letter from America, la loro ballad del 1987, sulla storia dell'immigrazione forzata della Scozia. Anche la scena hip-hop scozzese è un veicolo perfetto per rime socialmente cariche, dove viene usato l'accento scozzese e colloquialismi. Stanley Hodd di Edimburgo è in prima linea sulla scena, come anche il cantante Solar High, che rappa su questioni come l'indipendenza e l'identità nazionale.
Nel frattempo, l'uso della lingua scozzese nella letteratura ha suscitato polemiche internazionali quando James Kelman ha vinto il Booker Prize per il suo romanzo How Late It Was, How Late nel 1994. Per l'uso del dialetto di Glasgow, il romanzo di Kelman è stato definito vandalismo letterario. Kelman, da parte sua, è salito sul podio del vincitore per dire semplicemente: la mia cultura e la mia lingua hanno diritto di esistere.
A differenza di Renton in Trainspotting, gli scozzesi dagli anni 90 in poi non sono scappati dalla loro identità. Hanno guardato più in fondo, in se stessi, esplorando cosa significa essere scozzesi. E sono stati gli artisti del paese piuttosto che i politici a trasmettere meglio le aspirazioni e l'identità della Scozia di oggi. Ma forse tutto questo non sarebbe stato possibile se un certo film non avesse mostrato a tutti cos'è la Scottishness. Questo era Le parti noiose tagliate. Io sono Samantha Ruboni.
Io sono Aurora Tamigio.
Il contributo del nostro ospite
Stefano Berra,
che ringraziamo per averci portato una ventata di Scottishness. Grazie a voi per averci ascoltate. Suggeriteci quale storia di cinema vorreste sentire nei prossimi episodi. E se il nostro podcast vi piace, aiutateci a farlo conoscere. Ciao!
Ciao!
Nel prossimo episodio.
If you please, I am Dorothy.
Kansas anymore.
I'll get you, my pretty, and your little dog, too.
I'm not afraid of her. I'll see you reach the wizard.
I'll see the wizard, the wonderful wizard.
Won't you take me with you?
Why, of course I will.
Hooray!
Because of the wonderful things he does.
I'm tigers.
Oh, wow.
My little party's just beginning.
Bring me that girl and her dog.
Now, boy!
We've come such a long way. The wizard will fix everything.
Oh, no, the wizard!
Bust my button!
Put him up!
There is no place like home.
Battete le vostre scarpette rosse e viaggiate insieme a noi nel magico mondo di Il Mago di Oz. Di certo un luogo che non sembra il Kansas. Non mancate!